Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 19 agosto, mancano 37 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Corriere e la Repubblica gli dedicano la prima pagina. La maggior parte dei siti online ne ha parlato ovviamente ieri stesso e i social si sono riempiti di dichiarazioni di politici e di dichiarazioni di politici che accusavano altri politici di non fare dichiarazioni. Di cosa sto parlando? Delle parole scritte su Telegram da Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ed ex presidente della Russia, che ha invitato gli europei a punire i propri governi alle urne. Vi leggo le sue parole. Vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto punendoli per la loro evidente stupidità. I voti degli elettori sono una potente leva di influenza. Naturalmente, noi vogliamo una cooperazione pacifica, commercio, scambi e altre cose che sono normali. Non chiudiamo a nessuno, sosteniamo qualsiasi proposta ragionevole. E ovviamente le parole dell'ex presidente russo hanno provocato reazioni in Italia, in primo luogo tra i partiti dello schieramento democratico e progressista, e così la giornata di ieri si è trasformata in una serie di stoccate tra schieramenti avversari. Anche perché, scrive il Corriere, Medvedev fa uso aperto anche della minaccia energetica. Non si rivolge direttamente agli elettori italiani, ma tra poco si vota solamente nel nostro paese e la minaccia di frigoriferi vuoti e freddo negli appartamenti di cui parla l'ex presidente russo è abbastanza esplicita. Alla fine in serata sono arrivate le risposte di un po' tutti i leader politici. Milano Finanza ha riportato ieri la posizione ufficiale del ministro degli esteri Luigi Di Maio, secondo cui è cruciale continuare a lavorare per diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. Perché non si può, leggo tra virgolette, dipendere da chi, con i soldi degli italiani, finanzia la guerra sanguinosa in Ucraina. Con, riprendo dalle parole di Milano Finanza, conseguenti rincari delle bollette. In questa direzione, ha aggiunto Di Maio, risulterebbe molto utile un tetto massimo al prezzo del gas a livello europeo.
Detto questo, io in questo momento l'unica cosa che mi sento di dire è di ringraziare. E proprio per questa ragione abbiamo detto che immediatamente dopo le elezioni parte un processo costitutivo di una forza politica, che a un certo punto deve anche superare me e lui, forse, no? E da questo punto di vista credo che stiamo costruendo una classe dirigente che vedete in questo tavolo, che ha tutte le caratteristiche per farlo. Poi, difficoltà caratteriali. Io e Renzi abbiamo lavorato al governo come viceministro, ambasciatore e ministro. Non c'è un giorno che non abbiamo litigato. Eppure abbiamo fatto impresa 4.0, taglio dell'IRAP, il taglio dell'IRES, il credito d'imposta sulla ricerca, il credito d'imposta sulla formazione, la decontribuzione del salario di produttività.
Come scrive il Post, l'unica cosa che è successa davvero ieri è che Carlo Calenda, insieme a vari esponenti della sua coalizione, ma senza Matteo Renzi, ha presentato il programma del cartello elettorale composto da Azione e Italia Viva. Tra le varie cose, Calenda ha detto che la sua intenzione è di andare avanti con l'agenda Draghi, andare avanti col metodo Draghi, e poi di avere possibilmente Draghi come presidente del Consiglio. Il programma è uno dei più dettagliati tra quelli presentati finora. Ci sarà modo per sviscerarlo nei prossimi giorni. Intanto però c'è un particolare notevole sottolineato dal Post. Nelle 68 pagine di cui è composto non si citano mai le pensioni o la riforma delle pensioni. È l'unico programma che non ne parla. I sondaggi per ora danno il terzo polo al 5%. Però ancora manca più di un mese e in ogni caso la previsione di Carlo Calenda è che dopo il voto le coalizioni si disgreghino in fretta. A destra, dice il leader di Azione, si odiano talmente tanto che Salvini governerebbe con Rifondazione Comunista piuttosto che con la Meloni. E il PD, 5 minuti dopo le elezioni, sono sempre parole di Calenda, si riallineerà con i 5 Stelle. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche le nuove esponenti di Azione, chiamiamole così. Maria Stella Gelmini ha toccato il tema delle riforme costituzionali, affermando di non pensare che con il presidenzialismo proposto dalla Meloni si rischi la deriva autoritaria. Ma in ogni caso, Sergio Mattarella oggi è un punto imprescindibile per il paese. E ha aggiunto che il terzo polo punta all'elezione diretta del Premier, sul modello del Sindaco d'Italia. In pratica quella che era la proposta di Matteo Renzi prima della sconfitta del referendum del 2016. La ministra Carfagna infine ha sottolineato l'impegno a portare avanti il lavoro del governo Draghi, ricordando in particolare quanto fatto per lo sviluppo del Sud Italia in termini di infrastrutture e formazione di capitale umano.
Per la prima volta un governo ha stanziato, dedicato, blindato e vincolato per il Mezzogiorno una quota percentuale di fondi del PNRR superiore rispetto alla quota percentuale di popolazione residente di PIL prodotto. Il 40% dei fondi del PNRR, circa 82 miliardi di euro, che non sono soldi scritti sulla carta, ma cantieri in molti casi già aperti e cantieri che saranno aperti se l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verrà garantita nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per fare cosa? Per potenziare l'alta velocità ferroviaria, per modernizzare le ferrovie regionali, per riqualificare le grandi stazioni del Mezzogiorno, per modernizzare i porti del Mezzogiorno, per infrastrutturare le zone economiche speciali, per costruire nuovi asili nido, nuove scuole, palestre, mense scolastiche, per garantire il tempo pieno.
Ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e il presidente turco Erdogan hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky nella città di Leopoli per promuovere una espansione delle spedizioni di grano e trovare una soluzione alla crisi della centrale nucleare occupata dai russi. Come scrive l'ISPI, per il presidente turco si tratta della prima visita in Ucraina dall'inizio del conflitto ed era un viaggio atteso, visto che in molti si chiedono con chi stia esattamente. Nonostante si tratti di un membro della NATO, infatti, la Turchia non si è mai unita alle sanzioni decise dall'Unione Europea e ha anzi visto il suo commercio con la Russia crescere da febbraio. Guterres ha poi chiesto a Mosca e Kiev di continuare a mostrare uno spirito di compromesso per assicurare che il grano continui a lasciare i porti. Il meeting è avvenuto dopo una tragica notte di bombardamenti russi sulla città di Kharkiv. Secondo il sindaco, gli attacchi hanno ucciso 7 persone e ferito altre 17. Ma in città un colpo ha centrato almeno un dormitorio, uccidendo almeno altre 2 e ferendone altre 18. Sarebbe quindi di 10 per ora il numero ufficiale dei morti. Ora, il fatto è che proprio la vigilia dell'incontro la Russia aveva però ribadito la propria contrarietà alla proposta di Guterres di demilitarizzare l'impianto nucleare di Zaporizhzhia, che, come avrete sentito nei giorni scorsi, è stato più volte colpito da vari attacchi. Il Ministero degli Esteri russo ha poi accusato Kiev e l'Occidente di stare progettando una provocazione, leggo tra virgolette, per oggi, proprio in occasione del viaggio del segretario delle Nazioni Unite, e ha annunciato che potrebbe spegnere la centrale. Ma Guterres oggi visiterà invece la città di Odessa, il più grande porto ucraino. Lo farà per osservare i risultati dell'accordo mediato con la Russia dall'ONU e voluto fortemente dalla Turchia, che sta permettendo al grano ucraino di lasciare i porti in cui era rimasto bloccato a causa della guerra. Ad oggi sono 21 le navi che hanno lasciato le città ucraine nel Mar Nero cariche di derrate. E se l'accordo dovesse tenere, si potrebbe così evitare che milioni di persone al mondo soffrano la fame e allo stesso tempo salvare dal collasso l'enorme settore agricolo ucraino. Prima della guerra, secondo i dati dell'ONU, l'Ucraina riforniva di circa 50 milioni di tonnellate di grano l'intero mercato mondiale. Ma la Russia ha bloccato i porti dopo aver invaso il paese a febbraio, aggravando la crisi globale e contribuendo all'aumento dei prezzi. C'è da sottolineare che le prime provviste però non sono date ai paesi a rischio di malnutrizione, visto che la maggior parte non erano nemmeno di grano, ma semi di girasole e soia per l'Italia, e grano turco per il Regno Unito e l'Irlanda. Comunque, le autorità hanno spiegato a Politico che queste sono le colture rimaste intrappolate nei silos ucraini da prima dello scoppio della guerra e, secondo un rappresentante dell'Unione Europea, solo un quarto delle 20 milioni di tonnellate bloccate sarebbero effettivamente di grano. In ogni caso, la riapertura dei porti ha avuto lo stesso un effetto positivo, dato che i prezzi alimentari dopo la firma dell'accordo si sono significativamente abbassati, permettendo così ai paesi in via di sviluppo di accedervi più facilmente. Inoltre, martedì, la prima nave umanitaria ha lasciato il porto di Pivdenni, trasportando 23.000 tonnellate di grano alla volta dell'Etiopia. Se i paesi più a rischio di carestie, come la Somalia, l'Etiopia, lo Yemen e il Sudan del Sud, potranno beneficiare del grano ucraino, dipenderà però soprattutto dall'accesso che il World Food Program delle Nazioni Unite avrà a queste derrate. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.